Venerdì 23 ottobre, 29ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il mistero del nostro Dio è comunione eterna delle tre divine persone, nell'unità della sola natura, anch'essa divina ed eterna. L'unità di natura in Dio è eternamente vissuta nella perfettissima comunione. Per conoscere cos'è la comunione, dobbiamo lasciarci aiutare dalla preghiera che Gesù elevò al Padre nel Cenacolo. Gesù prega il Padre per i suoi discepoli e chiede più volte che siano una cosa sola. Ut sint unum sicut et nos. Giovanni 17:11. Ut homines unum sint sicut tu Pater in me et ego in te. Ut et ipsi nobis unum sint. Ut mundus credat quia tu me misisti. Giovanni 17:21. Ut sint unum sicut nos unum sumus. Giovanni 17:22. E infine, ego in eis e tu in me. Ut sint consummati in unum, et cognoscat mundus quia tu me misisti, et dilexisti eos sicut me dilexisti. Giovanni 17:23. Padre Santo, custodisce nel tuo nome quello che tu mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Giovanni 17:11. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17:20-21. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e chi li hai amati come hai amato me. Giovanni 17:22-23. La preghiera di Gesù rivela due verità che mai il cristiano, chiunque esso sia, qualsiasi ministero lui svolga, dovrà dimenticare. Prima verità, la comunione è il dono del Padre. Questo dono va sempre chiesto. Seconda verità, nessun dono discende dal Padre se non per Cristo, ma anche discende per edificare il corpo di Cristo. Ciò significa che la vera comunione potrà viversi solo divenendo ogni uomo corpo di Cristo Signore. A queste due verità ne va aggiunta una terza. La comunione richiede la trasformazione della natura. Questa trasformazione avviene per nuova nascita, nuova generazione, incorporazione in Cristo, partecipazione della divina natura. Per questo è necessario che l'uomo nasca da acqua e da Spirito Santo. Ora ascoltiamo cosa chiede l'Apostolo Paolo agli Efesini. Avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. È evidente che nessuno mai potrà conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace se non ben radicato e fondato in Cristo Gesù. Mai potrà realizzarsi se il cristiano non si impegna quotidianamente per una sempre più perfetta conformazione ontologica a Cristo Gesù, del quale è divenuto corpo. Ecco perché necessariamente l'antropologia dovrà essere soteriologia, la soteriologia cristologia, la cristologia teologia, la teologia ecclesiologia. Le parole di Gesù vanno assunte secondo verità. Io sono la vite, voi i tarci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Se queste parole di Gesù sono vere e noi crediamo che esse sono verità eterna, immutabile, immodificabile nei secoli, com'è possibile che oggi si pensi nella Chiesa che sia possibile creare la comunione tra gli uomini senza Cristo Gesù? Com'è possibile che alcuni pensino che la vecchia natura sia capace di vera comunione e di vera pace? Quale parola si compierà sempre, quella di Cristo Gesù o quella dei suoi discepoli, che è contraria alla sua? La storia ci attesta che si compierà sempre la parola di questo Signore. Le parole degli uomini invecchiano e si logorano come un vestito vecchio. La parola di Gesù rimane in eterno. La storia sempre attesta che si lavora per il nulla quando non si agisce per dare compimento e realizzazione ad ogni parola di Gesù Signore. Teorie, filosofie, ideologie, tutto passa, anche le teologie passano. Rimane sempre in eterno e sempre la stessa la parola del Signore nella quale non c'è ombra di cambiamento. Leggiamo Efesini 4:1-6. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo Spirito, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. E corre il fondamento eterno sul quale è verificata la comunione del corpo di Cristo. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Mai potrà esistere comunione vera se non regna nel cuore una fede vera. Quali sono i principi, le verità della vera fede e della fede vera? Primo principio e prima verità. Tutto discende a noi dal Padre per Cristo nello Spirito Santo. Nulla viene da noi stessi. Nessuno si fa da se stesso. Nessuno crea se stesso o può elargirsi dei doni secondo la sua volontà. Tutto invece si riceve da Dio, perché tutto da Lui discende su di noi. Secondo principio e seconda verità, perché il dono di Dio possa portare frutto, dobbiamo essere saldamente, vitalmente, operativamente piantati in Cristo Gesù, allo stesso modo che il tralcio è piantato sulla vite. Urge però fare molta attenzione. Non esiste un tralcio che viene innestato nella vite. Esiste invece la vite che fa germogliare ogni tralcio. Il tralcio è la vitalità della vite e anche i frutti del tralcio sono la vitalità della vite. Chi ci fa tralcio di Cristo Gesù è lo Spirito Santo. È Lui che rigenerandoci o generandoci a vita nuova ed eterna ci fa corpo di Cristo, tracce della sua vite, perché possiamo produrre frutti di vita eterna. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porta più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane la vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Giovanni 15:1-8. Se neghiamo, rinneghiamo, dichiariamo Cristo Gesù non necessario per creare la comunione tra gli uomini, è come affermare che mettendo insieme un mucchio di tralci tagliati dalla vera vite, questi possono produrre frutto di comunione e di pace. Mai dobbiamo dimenticare che il tralcio è la vitalità della vera vite e anche il frutto del falso è questa vitalità. Se questa verità è così evidente nei Vangeli, perché allora noi pensiamo in modo differente? La ragione è sempre la stessa. Quando ci separa dalla parola del Signore, lo Spirito Santo si separa da noi. Quando lo Spirito Santo si separa da noi, lui se ne va, ma porta con sé la sua sapienza e ogni intelligenza soprannaturale. Lo Spirito Santo vive sempre quella parola che Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanete finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scende su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorna a voi. Matteo 10, 11, 13. Quando usciamo dalla parola, lo Spirito del Signore esce da noi. Quando lo Spirito esce da noi, porta via con sé ogni sapienza e intelligenza soprannaturale e l'uomo diviene storto e insipiente. Vorrei ricordare la profezia di Geremia. La cicogna del cielo conosce il tempo per migrare, la tortola, la rondinella, la gru osservano il tempo del ritorno. Il mio popolo invece non conosce l'ordine stabilito dal Signore. Come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotto lo stilo menzognero degli scribi. I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale sapienza possono avere? Geremia 8, 7, 9. È un monito che deve rimanere per i secoli eterni. Lettura del Vangelo. Perché per le cose della terra sappiamo discernere, mentre per le cose del cielo e dello spirito giungiamo a negare, combattere, rifiutare ogni sano discernimento che viene a noi dato da quanti vivono nella gran sapienza del nostro Dio? La risposta è data dalla rivelazione. La prima sapienza è la legge del Signore, la sua parola, a noi data perché prestiamo ad essa ogni obbedienza. Se ci separiamo da questa prima sapienza, se rinneghiamo la parola, se adesso disobbediamo, nessun'altra sapienza sarà a noi data. La parola è la nostra sapienza. Ogni altra sapienza è data per vivere la parola, a noi data dal Signore nostro Dio. Ascolti Israele i comandamenti della vita, porge l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dove è la prudenza, dove è la forza, dove è l'intelligenza, per comprendere anche dove è la longevità e la vita, dove è la luce degli occhi e la pace. Baruch 3, 9, 14. Esse è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna a Giacobbe e accoglila, cammina lo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Baruch 4, 1, 4. Quando si esce dalla parola, si esce anche dalla sapienza dello Spirito Santo. Si cade in un torpore e in un sonno nel quale diviene impossibile ogni discernimento per le cose dello Spirito. L'Apostolo Paolo rivela che si giunge anche a soffocare la verità nell'ingiustizia. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che di Dio si può conoscere è il loro manifesto, Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna sapienza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine o una figura d'uomo corruttibile, di uccelli quadrupede e di rettili. Romani 1:18-23. Ora possiamo leggere in pienezza di luce e divina quanto Gesù dice alle folle: ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Le folle non sanno giudicare ciò che è giusto perché hanno reciso ogni legame con la parola del loro Dio e Signore. Essendo senza la parola, sono anche senza la sapienza soprannaturale. Mancando della sapienza, sono anche privi di ogni discernimento su ciò che è giusto. Ciò che è giusto è rivelato ed è contenuto nella parola. Quando non si operano discernimenti secondo verità, è segno che non siamo nella parola. Il nostro non discernimento attesta che ci siamo separati dalla parola e siamo carenti di ogni sapienza. Leggiamo il testo di Luca 12:54-59. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite, farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerchi di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Anche perché ci si possa mettere d'accordo con l'avversario prima di comparire davanti al giudice, occorre che siamo governati dalla sapienza. Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegna all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Quando non si è governati dalla sapienza, si è governati o dalla superbia, o dall'avarizia, o dall'invidia, o dalla gelosia, o dalla lussuria, o dall'ira, o dalla gola, o dall'accidia. Chi è governato anche da uno solo di questi vizi capitali, mai potrà mettersi d'accordo con l'avversario. Ci si mette d'accordo con l'avversario solo quando si è governato dall'umiltà, dalla sapienza rendevole, dalla libertà dai beni di questo mondo. Ecco, così insegna l'Apostolo Giacomo. Chi tra voi è saggio e intelligente, con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica. Perché dove c'è gelosia e spirito di contesa c'è disordine in ogni sorta di cattiva azione. Invece la sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opere di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Giacomo 3:13-18. Quella del discepolo Gesù dovrà sempre sapienza arrendevole, madre di Dio e madre nostra. Aiutaci a vivere sempre nella più grande sapienza, che diveni in noi mitezza e umiltà. Tu ci aiuterai e noi vivremo a perfetta immagine del Figlio tuo. Mostreremo la bellezza del Vangelo e per noi molti anime saranno attratti a Cristo Signore per la loro salvezza eterna. Amen.